In quella piazza, in quei cortei, ti accorgevi di trovare il naziskin che sapeva benissimo cosa stava facendo lì e l'anziana signora che ti diceva, e questo non dimenticherò mai, non è colpa mia se i nazisti la pensano come me.
Non diciamo niente di nuovo se diciamo che l'estrema destra è in forte ascesa ormai da molti anni in tutta Europa. La destra, anche estrema, è al governo in Italia, è molto forte in Francia con Marine Le Pen e anche se ha appena perso le elezioni in Polonia è ancora molto forte, per esempio, in Ungheria. In Spagna il partito neofranchista Vox sta ottenendo notevoli successi in varie elezioni locali. Eppure, anche in questo contesto di ascesa generale dell'estrema destra in Europa, quando parliamo di estrema destra in Germania, c'è sempre una sensazione un po' diversa. Diciamo che sapere che l'estrema destra è molto forte in Francia è un conto, ma sapere che l'estrema destra è molto forte in Germania fa venire un brivido in più su per la schiena. Anzitutto per ragioni storiche ovvie, che riguardano gli anni in cui il nazismo è stato al potere nel paese, fra il 1933 e il 1945. Ma poi perché con la fine del regime nazista, dopo la guerra, la Germania è spesso stata vista come un paese che era stato in grado di fare i conti con il proprio passato, di imparare dai propri errori. Questo è certamente vero, e la Germania ha ripudiato con forza e orrore il proprio passato. Ma se andiamo a vedere in profondità, l'estrema destra tedesca non ha mai perso del tutto le forze, come sa bene chiunque conosca la storia recente. Non solo, negli ultimi anni l'estrema destra è emersa con forza tramite Alternativa per la Germania, AfD nell'acronimo tedesco, un partito antieuropeista e xenofobo che sta ottenendo sempre maggiori successi e che attualmente nel paese ha circa il 20% dei voti. Davanti a questa ascesa dell'estrema destra, la società tedesca sta reagendo. All'inizio dell'anno, in varie città tedesche sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone per protestare contro AfD a seguito di un particolare e preoccupante scandalo, di cui vi racconteremo in questo podcast. Insomma, in Germania stanno succedendo molte cose da tenere d'occhio. L'emersione dell'estrema destra da un lato e dall'altro la reazione della popolazione. Quello che succederà, vista l'importanza della Germania per l'Europa, riguarda da vicino anche noi. Ne parliamo con Lorenzo Monfregola, giornalista che vive in Germania e che studia l'estrema destra da molti anni. Questa è una puntata in cui c'è molto da imparare, perché parleremo dell'ascesa di AfD e degli altri movimenti dell'estremismo tedesco, della reazione della società civile e più in generale cercheremo di scavare in profondità, dentro alla politica e alla storia della Germania. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Lorenzo Monfregola, benvenuto.
Grazie e buongiorno a tutti voi.
Allora, l'idea della puntata di oggi è parlare dell'ascesa dell'estrema destra in Germania. Noi abbiamo un'idea per varie ragioni, forse quantomeno per il divario linguistico, un'idea abbastanza vaga forse di cosa sta succedendo in Germania con l'estrema destra. Nel senso che l'AfD, che è il principale partito di estrema destra in Germania, è quello con le maggiori potenzialità anche elettorali, non ha un leader carismatico come può essere Marine Le Pen in Francia, Giorgia Meloni in Italia, Viktor Orbán in Ungheria. Per cui molto spesso ci arrivano dei piccoli input, no? L'AfD ha vinto le elezioni in questa regione, l'AfD ha ottenuto questo buon risultato in queste altre elezioni, l'AfD è molto su nei sondaggi e così via. Però forse a chi fruisce le notizie del mondo in maniera così un po' estemporanea, manca un discorso complessivo. E il discorso complessivo è che l'estrema destra in Germania non è mai stata così forte, da 80 anni, diciamo, a questa parte. Attualmente, secondo i sondaggi, l'AfD ha oltre il 20% ed è il secondo partito dietro alla CDU, che è il partito cristiano democratico, quello che fu di Angela Merkel, per intenderci, che è circa il 30%, ma è sopra, per esempio, il partito socialdemocratico, che è l'SPD, che è il partito dell'attuale cancelliere, Olaf Scholz. Per cui, innanzitutto, ti chiederei se puoi darci un quadro di questa ascesa della destra e di perché in questo momento l'estrema destra, l'AfD, Alternativa per la Germania, è così forte nel paese.
Allora, quello che è successo di diverso negli ultimi anni in Germania è che l'ultradestra o estrema destra di Alternative für Deutschland, che è AfD, che significa Alternativa per la Germania, è il nome del partito. Quindi anche all'interno del nome del partito non c'è una dichiarazione immediata di nazionalismo. Questo ci interesserà poi più avanti quando parliamo di come è nato questo partito. Questo partito è il simbolo di un processo di sdoganamento di posizioni politiche di estrema destra all'interno della società tedesca. L'estremismo di destra in Germania c'è sempre stato, è sempre stato molto forte, ma è sempre stato rilegato in un angolino, è sempre stato fermato e non è mai diventato, uso un termine tedesco molto interessante, che è salonfähig, che vuol dire capace di entrare nei salotti, dove per salotto si intende semplicemente la società civile. AfD è riuscita in questo, ci è riuscita con tecniche populiste, ci è riuscita sfondando all'interno della società civile, cioè ci è riuscita soprattutto nell'ex Germania dell'Est, ma anche sul piano nazionale. Ci è riuscita soprattutto sul tema dell'immigrazione e soprattutto dopo il 2015, dopo la cosiddetta crisi dei migranti e dopo la politica dell'accoglienza, che poi in realtà fu molto temporanea, di Angela Merkel nel 2015-2016. Quindi il fenomeno che noi abbiamo di fronte è un fenomeno di sfondamento da destra dell'estremismo di destra e di appropriazione di settori della società civile di temi di estrema destra, al contrario di quello che non sarebbe mai avvenuto 10, 20, 30 anni fa, quando qualsiasi discorso che lontanamente assomigliava a un estremismo di destra o all'ultradestra o una destra nazionalista o, come nel caso di AfD, forse il termine più giusto è etnonazionalista, tutto questo prima in Germania non passava politicamente e soprattutto non entrava dentro al Bundestag, non entrava dentro al Parlamento tedesco, mentre nel 2017 AfD è entrata nel Parlamento tedesco e ci è rientrata nel 2021. Quindi questo processo è stato un processo molto veloce da un punto di vista partitico-politico, che non stupisce però chi conosce quali sono poi i flussi carsici della politica tedesca, che ha sempre avuto al proprio interno in realtà i flussi di estremismo di destra o di ultranazionalismo, che però in qualche modo erano controllati. La cosiddetta crisi dei migranti e soprattutto la particolare difficoltà tedesca nell'applicare un modello di multiculturalismo ha portato a sdoganare l'estrema destra in Germania.
Su molte di queste cose che hai detto vorrei mettere, per così dire, una puntina, perché poi ci torneremo e sono molto interessanti. Però nel frattempo vorrei fare un passo in avanti e alle ultime settimane, agli ultimi mesi, diciamo. Nel senso che una delle ragioni per cui stiamo facendo questa puntata è anche che a partire da gennaio di quest'anno, gennaio del 2024, in Germania ci sono state enormi manifestazioni contro AfD e contro l'estrema destra, che sono una grossa novità per il paese. Centinaia di migliaia di persone, a partire, se non ricordo male, dal 10 gennaio, sono scese in strada in diverse città della Germania per protestare contro l'AfD, in particolare dopo che un giornale indipendente aveva pubblicato un resoconto di una particolare riunione di alcuni esponenti dell'AfD. Ti chiedo se ci puoi raccontare cos'è successo dopo e se ci puoi dare un po' l'idea di cosa sta succedendo.
Allora, a inizio gennaio è uscito questo scoop da parte di Correctiv. Correctiv è un'associazione di stampa indipendente e investigativa che non è nuova a fare scoop e a occuparsi dell'estremismo di destra, come anche, per esempio, delle influenze estere in Germania o su altri temi come le fake news o la disinformazione. Correctiv esce con la notizia su un incontro che si è svolto a Potsdam a novembre, a fine novembre dello scorso anno. Potsdam è una cittadina subito fuori da Berlino, e in un hotel di Potsdam c'è stato un incontro. A questo incontro hanno partecipato diversi membri di AfD e anche altri membri della galassia dell'ultraconservatorismo, ma soprattutto c'era anche Martin Sellner. Martin Sellner è stato il leader della Identitäre Bewegung, cioè del movimento identitario, che è un'organizzazione della cosiddetta nuova destra. E Martin Sellner è il promotore di questa idea che si chiama remigration, che semplicemente vuol dire re-immigrazione, che è un processo di enorme rimpatrio di tutti i cittadini, o di tantissimi cittadini stranieri dalla Germania, e anche di cittadini con background migratorio, quindi con origini immigrate, che hanno la cittadinanza tedesca. Questo modello viene in realtà proposto da Martin Sellner da tanto tempo, tanto che ci ha già scritto un libro, ci ha fatto già delle conferenze. Però un incontro in cui questo Martin Sellner si vede con dei deputati direttamente di AfD ovviamente pone l'attenzione sul fatto che anche AfD potrebbe condividere quello che è un piano praticamente di espulsione di neanche centinaia di migliaia di persone, ma milioni di persone, perché se contiamo gli stranieri, contiamo quelli che vengono definiti nella teoria della reimmigrazione gli stranieri non integrati o chi ha origine straniera non è integrato, parliamo di milioni di persone, anche persone con cittadinanza tedesca, quindi non parliamo dell'espulsione, per esempio, di chi non ha ricevuto, ad esempio, il diritto all'asilo, che è un tema che magari viene portato avanti anche dal centrodestra. Parliamo dell'espulsione di persone che vivono qui da anni, da decenni. La cosa è stata talmente estrema che addirittura poco dopo Le Pen dalla Francia si è distanziata da AfD. Questo per dare la misura di quanto fosse pesante, quanto sia pesante e inaccettabile anche per il nazionalismo europeo questa posizione. Questo evento, la notizia di questo incontro, è finita sui media molto velocemente e da lì è nato un movimento della società civile che si è opposto al fatto stesso che AfD sia così forte in Germania e anche ovviamente scattato un allarme all'interno di una parte della società civile per il fatto che AfD potrebbe raggiungere degli ottimi risultati alle prossime elezioni europee, il che ovviamente sarebbe innanzitutto storicamente una, possiamo quasi dire, una vergogna per la società tedesca, che ci tiene moltissimo a dimostrare di aver chiuso con il passato. Le manifestazioni sono nate prima in maniera un pochettino più spontanea, poi ovviamente hanno avuto l'appoggio sia dei delle realtà sindacali, delle realtà associazioniste, poi dei partiti, degli stessi partiti di governo, poi sono arrivati anche i partiti dell'opposizione, anche se poi si è cominciato un po' a discutere, perché c'è chi diceva queste sono manifestazioni contro la destra, invece poi i partiti di centrodestra hanno detto no, devono essere manifestazioni contro l'estrema destra, quindi anche alcune divisioni poi interne al cosiddetto arco costituzionale tedesco sono uscite fuori, ma sono state manifestazioni molto molto evidenti, molto massicce, soprattutto per un paese, la Germania, che non è la Francia, un paese in cui non si scende così tanto in piazza, in cui gli scioperi ad esempio sono regolati e sono molto più, non c'è quella tradizione francese o parigina, per dire, di scendere in piazza alla prima occasione, quindi sicuramente hanno fatto impressione. A quanto pare hanno avuto un certo effetto nei sondaggi, AfD è scesa di 2-3 punti in ultimo sondaggio, di nuovo sotto al 20%. Bisogna poi vedere complessivamente quale sarà l'effetto di questa mobilitazione. Da un lato sicuramente scoraggia nuovi elettori a avvicinarsi ad AfD, perché è una condanna morale così forte da parte di larghe sezioni della società civile, ha un effetto. Dall'altro noi dobbiamo essere anche consapevoli, da un punto di vista analitico più freddo, che radicalizza chi invece in AfD è già dentro, e questo resta poi una questione molto importante, nel senso che nell'area AfD c'è già un quinto magari della popolazione tedesca, e soprattutto se andiamo in certi Länder, cioè in certi stati federali della ex Germania dell'Est, comunque della Germania orientale, non chiamiamoli neanche più della ex Germania dell'Est, e AfD ha sopra il 30%, quindi la spaccatura sociale che potrebbe nascere da questo punto di vista resta considerevole.
Allora, abbiamo messo i primi due mattoni del nostro discorso. Cioè, da un lato, che l'estrema destra in Germania non è mai stata così forte, almeno dal punto di vista elettorale, e dall'altro, che negli ultimi mesi, da parte della società civile, si è sviluppato un qualche tipo di reazione. È una reazione di massa, appunto. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che scendono in piazza. Ora vorrei iniziare a sbrogliare un po' tutto questo discorso. Quindi facciamo un passo indietro e ti chiedo come nasce l'AfD. Nel senso che, appunto, l'AfD per tante ragioni non è un partito di estrema destra tradizionale, come siamo abituati a immaginarlo nel resto d'Europa. Anzitutto perché l'AfD nasce 10 anni fa, nel 2013, ma non nasce come un partito di cattivoni picchiatori, nasce come un partito di professori universitari.
Esattamente, l'AfD nasce come un partito anti-euro, nasce come una estremizzazione delle politiche di austerità durante le problematiche nell'eurozona, nasce come protesta proto-accademica di alcuni professori sicuramente tradizionalisti, sicuramente affezionati al marco pesante, alla Germania potente di un tempo, nasce per chi non era soddisfatto della linea dura del governo Merkel coi greci. Questo ci fa capire che ovviamente questo non poteva avere un potenziale di sfondamento elettorale enorme, perché la linea dura del governo Merkel coi greci era già abbastanza dura e non c'era questa possibilità di andare più di tanto a penetrare nel corpo sociale. Nel 2013 AfD partecipa alle elezioni e manca per una manciata di voti l'ingresso in Parlamento, prende il 4,9%. Addirittura ai tempi si dice è male e che quella è un'occasione mancata per Merkel, perché si immagina che questo partito potrebbe teoricamente anche allearsi con Merkel. Cosa succede poi? Succede qualcosa di molto specifico. Il termine esatto in questo caso è il termine di entrismo, che fa parte più che altro della cultura di sinistra o del trotskismo, no? Cioè AfD viene piano piano, non so se si possa dire in maniera estremamente strategica o consapevole, ma viene piano piano occupata, infiltrata e presa, diciamo, come contenitore utile da crescenti posizioni di estrema destra. E il passaggio è appunto l'immigrazione, cioè la crisi dell'immigrazione del 2015. È lì che AfD esplode, perché lì sì che è un partito che può raccogliere tantissimo dissenso in confronto al sistema, cioè sull'euro non era possibile, sull'immigrazione sì, e qui dobbiamo fare una parentesi che io personalmente analiticamente ritengo fondamentale. In questo, e qui parlo di un'opinione assolutamente personale di come ho visto io la situazione in tutti questi anni in Germania, c'è una grossissima responsabilità anche da parte di Angela Merkel. Angela Merkel fece la scelta di assorbire su di sé tantissime istanze politiche in quello che può essere definito un certo estremismo di centro, cioè per mantenere il potere, per mantenere l'equilibrio, assorbe le istanze dei socialdemocratici, assorbe le istanze dei liberali, assorbe le istanze della sinistra sull'immigrazione, della destra sull'economia. Tutto questo dimostra l'enorme maestria di Merkel, l'enorme capacità di Merkel di mantenere il potere e gestire il potere, affrontare le crisi e gestire le crisi. Quello che dimostra però è anche che Merkel non è capace a vedere, non ha la visione lunga, una cosa che si dice spesso di Angela Merkel. E quello che manca a Merkel è capire che creare uno spazio così ampio alla propria destra può avere delle conseguenze. E questa cosa succede, e succede molto più velocemente di quanto pensi Angela Merkel. Perché a tutti sembra che non sia possibile che possa succedere in Germania qualcosa del genere, quando arriva tramite la rotta balcanica soprattutto oltre 1 milione di persone in fuga dalla guerra in Siria, ma ovviamente non solo dalla Siria, perché poi il flusso si apre a tantissime persone, tutto il mondo politico tedesco quasi compattamente, anche se ovviamente con una dialettica interna, si apre alla politica dell'accoglienza. Questo ovviamente storicamente e moralmente ha delle sue giustificazioni e a Angela Merkel fa guadagnare anche la copertina del Time come persona dell'anno. Al tempo stesso va un attimo a disinnescare la capacità di una dialettica politica di assorbire il conflitto su un tema. AfD si inserisce esattamente in questo scenario qui. Una delle prime cose che io ho seguito come giornalista qui in Germania sono stati i fatti del Capodanno di Colonia, no? Cioè le molestie di massa del Capodanno di Colonia.
Ricordaci cosa successe.
Successe che durante le festeggiamenti del Capodanno di Colonia, masse di giovani uomini molestarono e aggredirono le ragazze, donne di ogni età per strada, e venne fuori che molti di queste persone erano di background migratorio o probabilmente anche da poco arrivate in Germania. Successe soprattutto che i media non seppero affrontare questa questione, che non era una questione enorme. Cioè, non è che dicesse qualcosa di enorme sull'immigrazione come fenomeno complessivo, poteva benissimo essere affrontata dicendo sì, è un problema oggettivo quando ci troviamo in una situazione in cui arrivano tantissime persone e che non abbiamo saputo gestire questo problema, è anche un problema culturale, andava affrontata questa questione. I media tedeschi non furono capaci di affrontarlo e anche la politica tedesca non fu capace di affrontarlo. Quello fu il momento, e io posso dirlo personalmente, in cui AfD veramente sfondò. E da lì ci fu un'enorme difficoltà a tornare indietro. Cosa fece poi Angela Merkel? Angela Merkel poi, in realtà, nonostante continuasse a essere elogiata come la cancelliera dell'accoglienza, andò a fare un accordo con Erdogan, miliardario, per bloccare, le rotte degli immigrati verso la Germania. E cercò di salvare la capra al cavolo da un punto di vista narrativo. Però AfD era già entrata, diciamo, nel salotto, era entrata nel salotto della democrazia. E questo avviene anche con il trascinarsi ad agganciarsi a realtà che poi spariscono. Una di queste realtà è Pegida. Pegida era un'associazione che adesso continua a esistere, ma non ha più nessuna rilevanza particolare, che si chiamava Patrioti contro l'islamizzazione dell'Occidente. Inizia a fare delle manifestazioni per strada contro l'immigrazione. Queste sono manifestazioni che per qualsiasi giornalista furono interessantissime. Furono interessantissime perché in quella piazza, in quei cortei, ti accorgevi di trovare il naziskin che sapeva benissimo cosa stava facendo lì e l'anziana signora che ti diceva, e questo non dimenticherò mai, non è colpa mia se i nazisti la pensano come me. Perché la signora semplicemente non voleva un centro di accoglienza, magari vicino a casa sua, perché diceva: mi dà fastidio, non mi sento sicuro. Questa fusione in Germania non esisteva prima e è avvenuta in quel momento. Questa fusione è stata centrale. Movimenti come Pegida poi si sono, diciamo, allontanati, ma progressivamente AfD si è radicalizzata verso destra. Altro passaggio è stato poi quando specifici gruppi, possiamo quasi dire della nuova destra intellettuale tedesca, hanno capito che AfD potesse essere uno spazio in cui affermarsi politicamente e entrare in Parlamento. E questo è stato dimostrato addirittura dal fatto che se dal 2013 al 2015 la vecchia guardia dei professori anti-euro viene fatta fuori all'interno del partito, in Parlamento la leader che porta in Parlamento AfD è Frauke Petri. Frauke Petri non ha un profilo neonazista o di estrema destra, è un'ex imprenditrice vagamente etno-nazionalista, ma con un'impostazione ancora molto liberista. Subito dopo essere entrata in Parlamento, subito dopo aver avuto un ottimo successo nel 2017, Frauke Petri rassegna le sue dimissioni da leader del partito e viene fuori che rassegna le sue dimissioni perché la fa fuori di nuovo a sua volta l'estrema destra all'interno del partito. Quindi progressivamente le correnti sempre più di estrema destra fanno fuori quelle più moderate all'interno del partito. Oggi il partito è in mano o è comunque molto contraddistinto, soprattutto in certe aree, da quella che è una corrente che poi è stata sciolta, poi vedremo perché è stata sciolta all'interno del partito, che è il Flügel, che vuol dire proprio la corrente, di Höcke è il leader di AfD in Turingia. E lì parliamo di una persona che ha proprio posizioni etno-nazionaliste, apertamente xenofobe. Ovviamente nessuno in Germania va in giro di dire di essere neonazista, è un reato anche dare dal neonazista a qualcuno, quindi ovviamente stiamo sempre tutti molto attenti da quel punto di vista e nessuno si dichiara apertamente neonazista come invece fanno i partiti neonazisti in Germania che esistono e sono più piccoli e quant'altro. Però ecco, Höcke rappresenta l'estrema destra all'interno dell'estrema destra. Quindi dal 2013 a oggi abbiamo visto un progressivo estremizzarsi di questa realtà. E poi c'è un altro aspetto che è stato la profondissima territorializzazione di AfD nei Länder, negli stati federali dell'ex Germania dell'Est.
Chi sono e cosa vogliono le persone che adesso guidano AfD?
Questa è un'ottima domanda, nel senso che AfD in realtà ha un programma molto vago e l'impressione è che innanzitutto vogliono avere il potere. dove possibile, quando possibile. Sono euroscettici, quindi per queste elezioni europee hanno parlato addirittura di nuovo di Dexit, cioè di uscita dalla Germania, dall'Unione Europea sul modello del Regno Unito. Prima si erano rimangiati questa posizione negli scorsi anni. Sicuramente sono estremamente focalizzati su una tolleranza zero rispetto all'immigrazione. Hanno impostazioni, diciamo, vagamente occidentaliste sul divieto di espressioni di cultura che non siano direttamente euro-tedesche, definiamole così, e sicuramente c'è una buona dose di islamofobia, c'è una ricerca di una linea dura all'interno della gestione dello Stato tedesco. Noi però non abbiamo mai avuto esperienza diretta di cosa farebbe AfD se arrivasse anche al potere. Adesso nell'ultimo anno ha vinto un paio di comuni o di circoscrizioni in alcuni Länder orientali, ma non abbiamo questa consapevolezza. È un partito anche, e questo è fondamentale dire, molto permeabile alle influenze esterne e alle influenze estere. E questo vale soprattutto per le influenze ovviamente che arrivano dal Cremlino, che arrivano da Mosca. Non c'è un track diretto, come in altri casi, di contatti tra Russia e AfD, questa cosa non c'è in questo momento, però ecco, le posizioni di AfD sono sempre tendenzialmente filorusse, anche se non poi magari come altri partiti, diciamo, europei, che sono proprio apertamente filo-cremlino, perché poi lì andiamo su vari strati. La tradizione dell'estremismo di destra tedesco nel suo intimo non può essere realmente filorussa, perché è profondamente razzista e antislava. Così come certi apposizionamenti di AfD negli ultimi mesi o anche negli ultimi anni, che poi sono sempre per esempio stati respinti dalla comunità ebraica in Germania, filo-israeliani o in nome della lotta all'antisemitismo, sono molto strumentali in realtà poi a portare avanti un'agenda o un discorso islamofobo, perché nella sua essenza la cultura di cui è strutturato l'estremismo di destra tedesco è essenzialmente, fondamentalmente, strutturalmente, vorrei quasi dire originariamente antisemita, quindi questa cosa è incancellabile. Ecco. Quindi questi elementi poi, siccome in Germania il linguaggio politico è molto controllato e anche proprio legalmente, questi elementi poi magari scompaiono, però poi riemergono, li riconosci, li puoi annusare poi, anche se poi il politico che è entrato in Parlamento sta estremamente attento a non usare esattamente quella parola, quell'espressione che è già stata magari condannata in un processo e già stata attenzionata dall'Ufficio per la protezione della Costituzione tedesco.
Visto che appunto stiamo parlando di tutti questi non detti, di tutti questi segnali un po' impalpabili, un po' invece molto palpabili, non c'è un modo elegante per farti questa domanda, però diciamo che l'ascesa dell'estrema destra in Germania non è come l'ascesa dell'estrema destra in Polonia o in Francia, per ragioni evidentemente storiche, no? Quindi quello che vorrei chiederti è come la stanno prendendo i tedeschi? Cioè qual è il rapporto della Germania, della popolazione tedesca, con un'estrema destra che è così forte e sempre più forte anche alla luce del suo passato e anche alla luce di queste questioni costituzionali che raccontavi poco fa? Insomma, la Germania è un paese in cui attorno alla stessa parola di nazista c'è tutta una serie di problemi e anche di reati, e però l'estrema destra sta diventando fortissima.
Allora, su questo bisognerebbe dire tante cose. La prima cosa, lo posso dire per esperienza personale, io ho parlato con molte persone che votano AfD o con persone che vanno a manifestazioni vicine a AfD, e che proprio in nome dei grossi tabù che ci sono in Germania sul nazionalismo, sull'ultranazionalismo o anche sull'estremismo, tantissime persone che votano AfD ti diranno che loro non sono di estrema destra e che AfD non è un partito di estrema destra. Formalmente AfD andrebbe chiamato un partito di ultradestra, perché in Germania estrema destra ha anche una valenza legale. Nel senso che in Germania, questa è una cosa molto importante da spiegare, in Germania c'è l'Ufficio per la protezione della Costituzione, che è il Bundesamt für Verfassungsschutz, che sono praticamente i servizi di intelligence interni tedeschi, che hanno compiti in realtà più burocratico-analitici che operativi. In Germania esiste il concetto di Verhaftdemokratie, cioè di democrazia combattiva, cioè di democrazia che proattivamente deve limitare anche con metodi legali la possibilità di affermarsi di forze antidemocratiche. Questo significa che l'ufficio per la protezione della Costituzione, da decenni, da sempre, da quando esiste la democrazia, prima nella Germania dell'Ovest e poi nella Germania unificata, osserva tutti i movimenti e i partiti politici all'interno della Germania e poi ha diverse fasi in cui può porre sotto osservazione un partito dicendo stiamo oppure questo avviene tutto pubblicamente con incredibile trasparenza, che è molto bizzarro per un servizio segreto ovviamente, quindi ha a che vedere con l'enorme castello fragilissimo, tanto solido quanto fragile, degli equilibri istituzionali della democrazia tedesca. L'ufficio osserva una corrente all'interno di un partito e dice stiamo osservando questo partito perché stiamo valutando se potrà essere un pericolo per la Costituzione. Questo processo qui è un processo che ha anche degli aspetti legali, perché una volta che dopo la fase di osservazione l'ufficio dice abbiamo deciso che questo partito è conclamato di estrema destra, quindi Rechtsextrem in questo caso, al partito innanzitutto vengono tolti dei diritti come ai finanziamenti, all'ingresso, all'accesso a alcuni fondi pubblici e soprattutto il servizio di intelligence può controllare massicciamente, ufficialmente, segretamente le conversazioni per esempio dei membri di questo partito o tutto quello che succede all'interno di questo partito. Tutta questa incredibile geometria di contenimento è sempre stata usata in Germania contro l'estrema destra e anche contro diverse formazioni di sinistra, perché ricordiamoci che poi la Germania dell'Ovest ha sempre anche avuto un forte anticomunismo, ovviamente in funzione anti-DDR all'interno della storia. E anche il partito La Linke, per un certo periodo, una corrente interna della Linke è stata osservata momentaneamente dall'ufficio della protezione della Costituzione. Perché faccio tutto questo preambolo? Perché AfD in questo momento è sotto osservazione dall'ufficio per la protezione della Costituzione e nel caso che venga definito conclamato di estrema destra si troveremmo con un partito che potrebbe avere un potenziale supporto del 20% in Germania, che viene definito dall'intelligence interna tedesca come ostile alla Costituzione tedesca. Questo creerebbe un cortocircuito significativo, perché fino ad oggi i partiti che venivano definiti in questo modo erano organizzazioni che magari non raggiungevano lo 0,5% in un'elezione locale, o al massimo la NPD, il partito neonazista che oggi si chiama Heimat, che ha raggiunto un paio di volte qualche seggio all'interno dei Länder locali, ma non è mai entrata nel Parlamento tedesco. Allora, il conflitto tra l'Ufficio per la protezione della Costituzione e AfD in realtà centrale, anche tornando alla questione delle manifestazioni, perché nelle manifestazioni contro AfD si è chiesta la messa al bando di AfD, cioè si è chiesta addirittura di mettere completamente al bando AfD. Ovviamente ora questo ufficio e tutte le istituzioni tedesche si trovano di fronte a inviti a mettere magari al bando un partito che può raccogliere il 20% dei voti o può raccogliere un voto su tre in un land come la Turingia o in Sassonia. Quindi questo è una crisi istituzionale quasi, che ha a che vedere proprio con l'essenza stessa delle basi su cui si è formato lo Stato liberal-democratico tedesco. Quindi ci troviamo di fronte a un conflitto molto profondo, anche perché, qui torno alla tua domanda precedente, cosa vuole AfD? AfD ha anche una certa sua classica preferenza per cercare di entrare innanzitutto nelle stanze dei bottoni dello Stato, che è una cosa classica dei partiti dell'ultradestra. Cioè c'è la questione del consenso, ma c'è anche la questione di avvicinarsi a quei pezzi di Stato che comunque non vedono con enorme sfavore una certa impostazione di estrema destra o di ultradestra, e questi pezzi di Stato ovviamente esistono anche in Germania.
Hai detto che l'Ufficio per la protezione della Costituzione deve decidere se AfD è di estrema destra oppure no, ma poi una volta che l'ha deciso, cosa succede? Cioè ci sono dei passaggi legali? Qualcuno decide che AfD deve essere bandita? Cosa comporta questa decisione?
No, nel momento in cui viene deciso che è conclamata di estrema destra, diciamo che il controllo diventa più massiccio e alcune cose non le sono più autorizzate, soprattutto sul piano dei finanziamenti. Quindi la vita del partito diventa più difficile. Una messa fuori legge completa del partito è una questione estremamente difficile. Il problema è che siamo abituati a cose del genere con realtà molto molto diverse, molto più piccole o molto più estreme, nel senso parliamo di, solitamente vengono messi fuori legge partiti islamisti radicali, o nel 2023 è stato messo fuori legge il movimento Hammerskin, cioè sono i neonazi, gli skinhead, che poi vabbè cambiano nome e si riformano, anzi cambiano nome appena vengono messi fuori legge, così non possono essere applicate tutte quelle misure. Una messa fuori legge vera e propria del partito è una questione legale su cui si stanno scannando in questo momento accademicamente i maggiori giuristi tedeschi e non si sa soprattutto come potrebbe funzionare. Politicamente sicuramente è una cosa molto difficile e anche molto, molto pericolosa per il potenziale di conflittualità sociale che potrebbe sollevare.
E arriviamo a parlare dell'ex Germania Est, della Germania Orientale, no? È già uscita un paio di volte in questa conversazione. L'AfD è molto più forte nella Germania dell'Est. Ci sono alcune ragioni immediate. La Germania dell'Est è più povera rispetto alla Germania dell'Ovest, perché il processo di riunificazione è complicato anche a 30 anni di distanza, però immagino che ci siano delle ragioni più profonde, no?
Sì, ci sono tantissime ragioni. Diciamo che nel processo che abbiamo raccontato di come AfD si è mutata nell'ultimo decennio, c'è stato un fenomeno di territorializzazione nella Germania dell'Est. Questo per vari motivi. Sicuramente un motivo, che è quello che viene usato di più dai critici della Germania dell'Est, è che culturalmente la Germania dell'Est non ha quella tradizione di critica estrema di posizioni antidemocratiche, oppure ha una tradizione che lì si chiamava antifascismus, che però era imposta dall'alto. Quindi è una questione molto complessa, dovremmo fare 5 podcast solo su questo argomento. Quello che io posso dire nella mia esperienza è che in realtà c'è un po' una severità eccessiva nel giudicare la Germania nell'Est, nel senso che quando noi giudichiamo un paese come la Polonia o l'Ungheria o la Repubblica Ceca o un qualsiasi paese dell'ex blocco comunista, diamo molte giustificazioni a questo paese proprio perché era nel blocco comunista. Alla Germania dell'Est si chiede di essere Germania come il resto della Germania e nel giro di pochi decenni. Era oggettivamente impossibile e infatti non è successo. Questa è la prima parte. La seconda parte in realtà è interessante per capire qual è poi la composizione culturale o sociale del voto di AfD, nel senso che da una parte abbiamo, soprattutto nella provincia o nella periferia bianca, anche nelle grandi città come Berlino, vediamo Marzahn, Hellersdorf, qui vicino, dove mi trovo io, di chi non ha vinto con la riunificazione. Cioè tantissime persone hanno vinto con la riunificazione tedesca, perché l'afflusso di denaro, l'ingresso nell'Unione Europea, hanno permesso comunque uno sviluppo molto accelerato con la riunificazione tedesca anche nei Länder della Germania dell'Est, che non si trovano in una situazione drammatica. Però ovviamente non stanno bene come in Baviera, ecco, questo è pacifico. Quindi c'è chi si sente ancora un cittadino di serie B dopo la riunificazione. Questo ha anche delle motivazioni demografiche. Mi ricordo che in Italia a un certo punto, non si sa perché, era uscita la falsa interpretazione che AfD fosse un partito votato soprattutto dai vecchi. In realtà non è così, viene votato in tutte le fasce di età per motivazioni diverse. Una fascia di età che a me interessa molto è quella che è più o meno la mia, cioè passa dai 30 fino ai 50 anni, no? Che è la fascia di coloro che erano spesso o bambini o adolescenti durante la riunificazione. Forse i più interessanti di tutti erano quelli che erano adolescenti durante la riunificazione, perché chi era adolescente durante la riunificazione ha avuto enormi problemi di adattarsi, perché aveva appena finito magari le scuole, aveva studiato per un certo tipo di mondo e poi quel mondo non c'era più. Quindi ci sono delle generazioni perse in giro per la Germania dell'Est e chi non ce l'ha fatta nutre un grande risentimento. Questo risentimento è stato raccolto sicuramente da AfD. E questo è un elemento oggettivo che va interpretato. C'è un bel libro che uscì in tedesco di una politica dell'SPD che andò a fare un giro nella Germania dell'Est durante la crisi dell'immigrazione, e il libro ha il titolo di quello che si è sentita dire, che le è interessato moltissimo, e il titolo era "Cercate di integrare prima noi", che è abbastanza significativo sul sentimento che c'è in alcune sezioni della Germania Orientale. Ovviamente non tutte, cioè tu se vai a Dresda o a Lipsia non trovi un disagio particolare, però culturalmente c'è una certa insoddisfazione. Quindi da una parte abbiamo degli strati, diciamo, spesso anche per esempio il mondo di coloro che sono costretti a vivere col sussidio. Il sussidio in Germania garantisce un minimo standard di vita, ma è un processo abbastanza umiliante di gestione dello stato sociale. Quindi un cittadino umiliato è sempre molto aperto a narrazioni vendicatorie, diciamo. E dall'altra c'è un altro aspetto che anche questo probabilmente è enormemente trascurato, è che nella Germania dell'Est c'è un'intera mancata elite, cioè c'è un intero mondo che pensava che nel momento in cui c'è stata l'unificazione della Germania avrebbe ricevuto le redini del proprio land, del proprio comune, delle aziende, e che invece questo non è successo, perché c'è stata una massiccia esportazione di manager, funzionari dalla Germania dell'Ovest, anche professori universitari, che hanno quasi colonizzato, diciamo, la realtà sociale della Germania dell'Est, e esiste un ceto medio o un'elite mancata all'interno della Germania dell'Est, che oggi rappresenta molta di quella che poi è questo sottostrato locale di piccoli politici di AfD, che anche lì un ceto medio o un'elite mancata sono classici esempi di cosa può essere funzionale a un partito che si presenta poi come antisistema. Quindi c'è questo mix, diciamo, esplosivo nell'ex Germania dell'Est di rancore, risentimento, rivendicazione di avere qualcosa di più, riconoscimento di qualcosa di più, che sicuramente ha permesso al partito di territorializzarsi talmente tanto che effettivamente è molto difficile immaginarsi che questo poi vada a scomparire, e i partiti nazionali, che sia la CDU, che sia la FDP di centrodestra, si sono trovati molte più volte, anche molte più volte di quanto ufficialmente si sia detto, a dover fermare i propri rappresentanti locali da cominciare a collaborare con AfD su base locale, che quello poi sarebbe il primo passaggio di legittimazione completa di AfD, perlomeno su base locale. Ecco.
Senti, tu sei un, come immagino si sia ormai capito, sei un giornalista che tra le altre cose è esperto di estrema destra in Germania, no? Hai fatto vari reportage, vari racconti. Come mi raccontavi quando ci siamo sentiti, insomma, per preparare un po' questa puntata, AfD è chiaramente il movimento di punta, quello più promettente dal punto di vista elettorale, ma non è l'unico. Vorrei chiederti se puoi, anche attingendo dalla tua esperienza, raccontarci cos'altro c'è nell'estrema destra in Germania.
Sì, c'è, diciamo, in questo caso l'espressione perfetta, la destra extra parlamentare, cioè se AfD è un partito di ultradestra che si vuole nazional conservatore, che si sta cercando di capire se è di estrema destra o solo ultraidentitario, c'è una destra extraparlamentare massiccia, nel senso molto significativa, storicamente solida. C'è sicuramente la galassia neonazista, che storicamente esiste da tantissimo tempo, ha vari rivoli, di cui probabilmente la parte strutturante sono le cosiddette Freie Kameradschaften, sono le organizzazioni, possiamo definire una forma di autonomia di estrema destra, quindi i neonazisti riconoscibili con la testa rasata, che hanno una loro presenza significativa nella Germania dell'Ovest, anche soprattutto anche di nuovo nella Germania dell'Est, ma un po' dappertutto. È un mondo che spesso si incrocia e si accavalla, che è un aspetto di cui si parla pochissimo, anche col sottobosco microcriminale della criminalità tedesca, che sicuramente si accavalla con alcune tifoserie di calcio, con la realtà hooligan. C'è stato un fenomeno, e questo apre un argomento fondamentale, che poi il potenziamento dell'estremismo di destra di fronte al potenziamento dell'estremismo islamista in Germania. C'è stato un fenomeno che erano i cosiddetti hooligans against salafisten, no? Gli hooligans contro i salafiti, che nel momento in cui alcune organizzazioni salafite in Germania hanno cominciato a tentare una certa presenza molto massiccia sulla strada, si sono ritrovati questi hooligan che sono andati ad affrontarli sulla strada, ci sono stati degli scontri, delle proteste, poi tutto è stato abbastanza bonificato tramite il scioglimento di varie organizzazioni. E poi ci sono alcuni partitini, c'è Dritte Weg, che significa terza via, che è un partitino neonazista, c'è la ex NPD, che è sempre stato il partito neonazista più forte e che oggi si chiama Heimat, che è un partito da decenni sotto osservazione dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, ma che anche in quel caso non si è stato capace di sciogliere per vari motivi. C'è sicuramente l'Identitäre Bewegung e poi c'è la galassia della nuova destra, che è la parte più interessante, diciamo, che è quella appunto dell'estrema destra senza testa rasata, molto presentabile, molto poco riconoscibile, che spesso dice un 80% di cose sensate e sta attenta a non dire il 20% del vero programma che ha, che poi è il segreto del successo di un certo estremismo di destra. E c'è tutto appunto questo mondo, poi ci sono gruppuscoli di ogni tipo. Poi c'è un'altra galassia da citare, che è quella dei Reichsbürger, che è una galassia molto difficile da spiegare. I Reichsbürger sono, si autodefiniscono cittadini del Reich, quindi non sono neonazisti, sono neoimperiali o ancora imperiali, nostalgici dell'impero tedesco pre-hitleriano. È una galassia che si unisce molto al mondo del complottismo e di un certo esoterismo, e questi cosiddetti cittadini del Reich, in base anche a tutta una loro elaborazione burocratico-storica, non riconoscono l'esistenza della Repubblica Federale Tedesca, perché dicono che anche i trattati di pace firmati dopo il 1945 non fossero validi, e dicono di vivere all'interno di un loro Reich, si fanno i loro passaporti. E sembra tutto abbastanza buffo certe volte, però all'interno di questo movimento ci sono anche diversi elementi estremamente radicalizzati. C'è stata per esempio qualche anno fa un'operazione di polizia dove uno di questi cittadini di Reich ha comunque sparato sulle squadre speciali, quindi insomma sono spesso molto armati. Complessivamente in Germania nel 2022 l'Ufficio per la Protezione della Costituzione aveva calcolato 38.000 persone nell'area dell'estrema destra, di tutto quello che ti ho detto fino ad ora, non contando sicuramente gli elettori di AfD, cioè contando proprio l'estremismo di destra, quello conclamato e riconosciuto. Di queste 38.000 persone, 13.000-14.000 vengono considerate pronte alla violenza o comunque capaci di commettere atti di violenza. Quindi è tutto uno scenario molto più, paradossalmente, molto più complicato e molto più radicato di quanto possa essere affrontato poi su una semplice trattazione morale, politico-morale su base parlamentare, cioè molto profonde. Le radici di quello che sta accadendo sono già molto profonde in Germania, e le radici antiche a cui questi fenomeni si sono riallacciate sono altrettanto profonde, e sono, oserei quasi dire, più profonde per esempio di quello che noi, dico solo una cosa che secondo me ha un senso se parliamo in lingua italiana, la tradizione, noi siamo molto abituati in Italia al fatto che troviamo l'estremismo di destra facilmente sdoganato anche all'interno di partiti che poi magari finiscono al governo, poi magari c'è uno che fa una battuta, c'è uno che dice qualcosa. L'Italia però negli anni ha sempre mostrato una certa capacità di assorbimento di certe istanze, e con l'assorbimento c'è stata anche una certa de-escalation delle parti più radicali. In Germania è stata scelta la linea del muro antincendio, si chiama Brandmauer, muro antifuoco, cioè che da questo punto verso destra non si fa passare nulla. Questa è la linea che da una parte viene molto invidiata all'estero, in cui si dice, sì, guardate, in Germania se sei minimamente di estrema destra nessuno vuole parlare con te, nessuno vuole collaborare con te, ed è assolutamente vero. Dall'altra parte, al di là del muro, l'estremismo cresce molto di più, si nutre molto di più, si autoalimenta molto di più, e quindi finché il muro resiste è un conto, ma quando il muro cede ti trovi con problematiche molto maggiori, perché non le puoi più riassorbire, non le puoi più dividere, non le puoi più frammentare, non le puoi più contenere.
Ti faccio un'altra domanda che richiederebbe non 5 ma 10 podcast, però ti chiedo
tanto stiamo
una
qua.
Una risposta sintetica. In tutta questa situazione, il governo del cancelliere Olaf Scholz, che ricordiamolo, dal 2021 è in un governo di coalizione, chiamata coalizione semaforo, no? Perché c'è l'SPD rosso, Partito Socialdemocratico, i liberali giallo e i verdi verde. L'impressione che dall'estero sia di Olaf Scholz è di un politico piuttosto debole, piuttosto in balia degli eventi. Questo lo si vede anche per esempio dal suo consenso personale, che è bassissimo. In che modo sta reagendo? In che modo sta operando il governo?
Il governo, di fronte alla crescita dell'estrema destra, sta operando in maniera non molto dissimile da come avrebbe operato il governo Merkel. La debolezza di Scholz è data dal fatto che è un cancelliere di una coalizione vecchio stile in un mondo che cambia, che cerca di mettere insieme cose molto distanti fra loro. In particolare Verdi ed FDP non sono molto facili da mettere insieme, cioè il modello delle coalizioni tedesche andava molto bene fino a 10 anni fa, oggi è molto più difficile metterlo insieme. Io poi insisto nel dire che Scholz in realtà si è trovato anche a dover risolvere tantissime problematiche del merkelismo, di cui però lui stesso è anche responsabile, nel senso che la SPD ha governato con Merkel, e se guardiamo per esempio le questioni geopolitiche sul Nord Stream, la SPD era ancora più orientata sulla vecchia linea della stessa Merkel. Scholz è un cancelliere molto debole, è un funzionario in realtà molto capace, non ha un grande carisma, viene attaccato molto e soprattutto viene attaccato di fronte all'avanzare dell'estrema destra, viene attaccato per esempio di fronte alla questione anche per esempio delle proteste degli agricoltori. La verità è che però non c'è un'uscita a sinistra dal governo Scholz, c'è solo un'uscita a destra dal governo Scholz e questa uscita è la CDU. Cioè la CDU si trova di fronte a un'opportunità significativa che è quella di presentarsi alla fine come l'unico partito che, assorbendo alcune tematiche che aiutano AfD, vedi di nuovo l'immigrazione, perché noi continuiamo a girarci intorno, ma poi ovviamente oggi si dice sì, ovviamente c'è la questione degli aiuti all'Ucraina, c'è la questione del, addirittura a un certo punto si è detto del lockdown, cioè tutte queste faccende aiutano sicuramente AfD a trovare alcune oasi di consenso, però alla fine senza critica dell'immigrazione, critica del multiculturalismo, AfD non va da nessuna parte, proprio è pacifico. Quindi alla fine la CDU potrà approfittare di questa opportunità per presentarsi come una destra più non antiliberale, non anticostituzionale. Non esiste invece, almeno questo a mio avviso, un'uscita a sinistra dal governo Scholz, non esiste tramite i Verdi, non esiste tramite l'SPD, la Linke è un partito in crisi che si è poi scisso con l'esperienza rosso-bruna di Wagenknecht, anche questa molto legata alle specificità della Germania orientale. Quindi Scholz è molto debole. Alice Weidel, una delle due leader di AfD, ha detto che lei è convinta che governerà non dopo queste elezioni, ma dopo quelle ancora dopo. Cioè, quindi anche AfD pensa che toccherà alla CDU e poi toccherà a loro. Penso fosse molto significativo come messaggio. Tanto dipenderà dalla CDU, cioè tanto dipenderà, e qui torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, lo svuotamento della CDU come realtà di centrodestra da parte di Merkel, perché a un certo punto la CDU è diventato più il partito di Merkel che Merkel la cancelliera della CDU, ha fatto uno spazio a destra che AfD ha occupato. La domanda è se la CDU, nel rispetto dei valori democratici della Repubblica Federale di Germania, riuscirà a contenere questo spostamento a destra e ritrovare un'identità e reinserire una dialettica democratica anche verso destra. Questo è. Quindi in realtà tanto si giocherà a destra, tanto si giocherà nella destra liberale, ecco. Definiamola liberale, cristiano-democratica. E infatti l'attenzione sarà su di loro. La sinistra può fare tutte le marce che vuole, sicuramente aiutano, sicuramente servono, ma poi l'estrema destra è sempre una questione della destra non estrema. E della capacità di una destra liberale democratica di essere forte e porre un limite al proprio bordo, al proprio confine verso l'estremismo. Ecco, questo sicuramente è così in Germania e sicuramente sarà la CDU a dover essere guardata con attenzione.
Ti faccio un'ultima domanda a cui in parte mi hai già risposto, però vorrei chiedertela più nello specifico. E che cerca di riallacciarsi appunto all'inizio della nostra conversazione, le marce contro l'AfD, centinaia di migliaia di persone in strada. Nel senso che per preparare questa conversazione ho fatto tra le altre cose una ricerca sul New York Times, il quotidiano americano. E ho trovato due articoli d'opinione, per cui articoli scritti da giornalisti tedeschi che sul New York Times raccontano quello che pensano loro della Germania, scritti a un anno di distanza l'uno dall'altro. Il primo articolo, scritto l'8 febbraio del 2023, quindi l'anno scorso, era intitolato Germany has a problem, dove il problema era l'estrema destra, l'ascesa dell'estrema destra. Il secondo articolo, scritto il 31 gennaio del 2024, per cui di recente, era intitolato Germany has finally woken up, cioè la Germania finalmente si è svegliata, dove il risveglio era hanno trovato il modo di reagire contro l'ascesa dell'estrema destra. È così?
Sicuramente c'è stato e c'è una dimostrazione da parte della società civile che non lascerà il campo all'estrema destra così, senza dire niente. E questo è esattamente il contrario di quello che succede poi quando ci sono le svolte autoritarie in un paese, cioè le svolte autoritarie arrivano spesso col silenzio, con l'indifferenza, quindi questa indifferenza non c'è. Quindi questo sicuramente ha una sua valenza storica e politica. Al tempo stesso non mi cullerei troppo nell'illusione che sia sufficiente un'indignazione morale per fermare un fenomeno che ha profonde motivazioni culturali, sociali, economiche e che è molto radicato. Noi siamo abituati in Italia a fenomeni politici e sociali che compaiono molto velocemente e se ne vanno molto velocemente. Questa cosa in Germania non c'è così in questi termini, cioè in realtà abbiamo gli stessi partiti da sempre quasi. Quindi quando qualcosa si muove, poi si muove per davvero. E quindi non mi farei eccessive illusioni, soprattutto per la Germania dell'Est. Sicuramente la Germania deve sviluppare una sua nuova capacità di darsi un'identità repubblicana che sappia contenere e destrutturare le critiche dei propri nemici interni. E questo fino ad oggi è stato fatto in maniera insufficiente.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e se questo podcast vi è interessato, di consigliarlo e di diffonderlo sui social. E adesso, Lorenzo Monfregola, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Il primo che vorrei suggerire è un libro che è uscito anche in italiano, non parla direttamente di Germania, ma secondo me è fondamentale per capire alcuni aspetti, ed è The Rage di Giulia Ebner. In italiano si chiama Rabbia, connessioni tra estrema destra e fondamentalismo islamista. È un libro veramente molto interessante perché affronta in maniera molto interessante quel nutrimento reciproco di cui parlavamo. Parla moltissimo in realtà del Regno Unito, ma Ebner è austriaca, se non sbaglio, e ha un approccio comunque molto europeo a questo studio. E ovviamente è uno studio neanche troppo teorico su certi aspetti, nel senso è molto di testimonianza, ma secondo me è uno degli approcci che dovrà contraddistinguere la nostra analisi della realtà dei prossimi anni. Mi permetto anche di citare un libro, invece, non so se c'è qualcuno che capisce il tedesco, ma almeno un libro in tedesco vorrei citarlo, perché secondo me è il migliore libro per capire la nuova destra, l'ultradestra, il nuovo nazionalismo tedesco. È il libro di Volker Weiss, si chiama Die autoritäre Revolte, la rivolta autoritaria. Il titolo secondo me è anche già abbastanza significativo sulla doppia dimensione di ribellismo antisistemico e tentativo di riapplicare un nuovo autoritarismo. E per chi legge il tedesco, mi è stato chiesto molte volte quale libro sia il più completo per andare proprio in profondità nella storia della nuova destra tedesca, e io penso che sia questo. Mi permetto anche, perché ci tengo moltissimo, per il giornale che l'ha pubblicato, di autocitare un reportage che abbiamo fatto con Il Tascabile, che è una bellissima rivista online che esiste da diversi anni. È un reportage che abbiamo fatto, ci tengo a citarlo perché l'abbiamo fatto addirittura nel 2017, quindi sono molti anni fa ormai, e parla, il titolo del reportage è Poveri bianchi tedeschi, e parla della periferia di Berlino, dove AfD iniziò a raccogliere i suoi primi enormi successi, ancora prima di entrare in Parlamento. Parla soprattutto della periferia di Marzahn, Hellersdorf, diciamo quella che possiamo chiamare la periferia di un certo proletariato bianco tedesco, e il reportage è online, e secondo me è veramente molto interessante per vedere come già 7 anni fa queste realtà stessero arrivando. E anche perché mi ricordo che quando pubblicammo quel reportage, grazie all'intuizione che ebbe l'allora editor del Tascabile, che è Cesare Alemanni, diverse persone ci dissero: state esagerando, figurati. Io mi ricordo mai una discussione con un giornalista: AfD non entrerà mai al Parlamento tedesco. Ecco, questo per dire la scarsa attenzione che c'era sui temi. E infine, visto che ho citato una cosa tedesca, vi do una quarta cosa. Secondo me, seppur nei limiti ovviamente della società dello spettacolo, la serie Dogs of Berlin, penso sia una serie su Netflix, o almeno in Germania su Netflix, è assolutamente interessante per scoprire la realtà sia dell'estremismo di destra, sia della conflittualità con le comunità immigrate, sia dei nuovi estremismi in Germania, e la consiglio vivamente. Io l'ho iniziato a guardarla aspettandomi veramente che non fosse buona, invece posso dire che anche giornalisticamente accoglie molti aspetti della realtà di strada, della conflittualità politico-identitaria in Germania.
E come al solito trovate tutti i consigli nelle note del podcast. Lorenzo Monfregola, grazie.
Grazie a voi.